Sta per approdare in alcune città australiane Terra Matta, un film documentario dedicato a un'autobiografia molto particolare pubblicata negli anni scorsi in Italia. Oggi ce ne parla la producer e co-sceneggiatrice di questo film, Chiara Ottaviano. Benvenuta a Radio SBS.
Grazie, saluti a tutti.
Chiara, cominciamo con il descrivere Terra Matta, il libro da cui è nato poi il vostro progetto cinematografico. Che cos'è?
È un libro inconsueto, insolito, ed è anche incredibile che abbia avuto così tanto successo anche come libro. È l'autobiografia, il racconto autobiografico di Vincenzo Rabito, un siciliano nato in un piccolo paese del Ragusano, Chiaramonte Gulfi, nel 99, uno che è stato uno dei ragazzi del 99 durante il corso della Prima Guerra Mondiale. Che cos'ha di straordinario e di particolare? Vincenzo Rabito tecnicamente non è un analfabeta assoluto, infatti ha scritto la sua autobiografia, ma è uno che non ha mai fatto neanche un giorno di scuola nella sua vita. Ha rubato la scrittura, ha rubato la scuola alla sorella più piccola, eccetera. E in tarda età, aveva ormai superato i 70 anni, rimasto solo a casa con la moglie, i figli erano ormai usciti di casa, chi si era laureato in ingegneria, chi già lavorava, chi aveva intrapreso carriere più letterarie con aspirazioni anche letterarie. In tarda età si chiude in una stanzetta e lì con una lettera 22 comincia questa incredibile avventura. Comincia a scrivere e scrive e scrive e scrive. Scrive 1100 pagine, spazio 1 senza margini.
Quindi fitte, pagine fittissime.
Pagine che visivamente lasciano un segno, tant'è che nel film la regista Costanza Quadriglio ha scelto di metterle come tessitura, l'inquadratura di quelle pagine originali. Sono parole spesso inventate. Lui cosa parlava? Il dialetto. Tentava di però esprimersi in italiano. Non aveva avuto nessuna idea, non ha nessuna idea dell'ortografia, quindi in molti casi queste parole, per parte inventate, sono anche scritte insieme, appiccicate. Non sa usare tanto la spaziatura, utilizza il punto e virgola. Ogni parola è divisa da un punto e virgola, o quasi ogni parola è divisa da un punto e virgola. Quindi veramente l'invenzione della scrittura. Evidentemente però era un uomo che aveva una fede incredibile nella cultura, Non dico nell'istruzione, lui, come dirà in alcuni passaggi, mi sarei venduto le mutande per fare studiare i miei figli. Infatti il gol della sua vita ce l'ha fatta. Ecco, cioè, insomma, i suoi figli sono testimonianza di una mobilità sociale che è sua, ma è anche appunto di un pezzo del nostro paese. Ecco. Aveva evidentemente, io penso, una fiducia incredibile nella cultura. Qualcuno prima o poi l'avrebbe letto.
Ecco, questa autobiografia scritta così intimamente davanti ad una macchina da scrivere da questa persona che appunto si sforzava di mettere in parole la storia di una vita intricatissima e che comunque ha attraversato un secolo di storia italiana e europea. Come ha fatto a diventare un libro?
Ecco, c'è un passaggio. Cioè il figlio Giovanni, l'ultimo dei figli, che tra l'altro vive a Sydney, quindi è un australiano a questo punto. Giovanni prende questo mallocco, queste 1000 rotti pagine, 1100, 1200 pagine, le prende perché intuisce che c'è della qualità, no? Al di là del fatto che in prima battuta si può ridere, lo diciamo subito, no? Vedendo quella scrittura, si ride come si ride davanti alla scrittura di quelli che non sanno scrivere, no? Come è facile, no? E poi però no, si coglie una qualità narrativa altissima. È un uomo che sa reggere l'attenzione, secondo me perché doveva essere molto esperto anche nell'arte della conversazione. Non è il diario intimo, è una narrazione.
Si intravede, come dire, una dimestichezza con l'oralità comunque.
Assolutamente. Proviene da una oralità molto forte, se noi pensiamo alle nostre piazze siciliane, eccetera, dove ci sono le sedie in circolo, riuscire a attirare l'attenzione degli altri è un modo per farsi gli amici, noi diciamo, ecco. E lui era sicuramente uno che aveva l'arte della narrazione, e lo si vede nella scrittura. Giovanni prende questi fogli, prende questo malloppo, cerca di farlo pubblicare, ma anche negli anni più sperimentali, eccetera. Lui era a Bologna, trova dei muri, delle porte chiuse, bellissimo, ma impubblicabili. Lo porta con sé, tenta di farne una qualche trascrizione, ma non riesce ad avere successo. A un certo punto nel 2000 lo manda per il concorso di Pieve Santo Stefano, per il concorso promosso dalla Fondazione Diaristica Nazionale, l'Archivio dei Diari, che è un'istituzione veramente importante e notevole. Lo manda lì, loro leggono questo testo e dicono sì, interessante, vogliamo l'originale. Manda l'originale e conquista sia la giuria popolare, una giuria fatta da persone assolutamente comuni, dallo studente alla merciaia, all'operaio, cioè una giuria dall'insegnante, sia poi la giuria degli esperti. Lo premiano con questa motivazione, il capolavoro che non leggerete mai. Qualcuno si intestardisce nel dire no, proviamoci, è Luca Ricci, proviamo a vedere se riusciamo a farlo pubblicare, lo portano da Einaudi, l'editor di Einaudi, Paola Gallo, guarda questi fogli, già un po' con una prima scrematura, eccetera. Gli dà in lettura a dei giovani, sottolineo sempre questo aspetto che sono poi dei giovani i principali promotori in alcuni passaggi di questa trasformazione, insomma. Dei giovani che dicono non l'abbiamo letto tutto, non abbiamo capito tutto, ma è straordinario. Lo pubblicano ed immediatamente ha delle recensioni molto importanti, cioè viene immediatamente colto dagli storici soprattutto, ma anche da chi è più appassionato alla letteratura, cioè per molti versi colpisce questo volume perché è anche una fonte straordinaria di storie, cioè è un punto di vista difficile da trovare, perché chi scrive, no? Quelli che scrivono in genere non sono gli ultimi, diciamo.
Le classi
invece,
alte.
Beh, insomma, deve essere scolarizzato, deve avere delle competenze, delle tecniche, anche un'idea di cultura. Quindi non che siano l'unica scrittura, no, insomma, sono scritture popolari, appunto i diari li raccoglie, eccetera. Questo però è un punto di vista particolarmente forte di una persona che non ha anche problemi di autorappresentazione di facciata. Quindi non abbiamo un eroe, non abbiamo però neanche un antieroe. È uno che scrive con grandissima schiettezza la sua vita, che come appunto tu dicevi è anche un pezzo della storia d'Italia e non solo la storia d'Italia, da un punto di vista particolare, che non è solo quello degli ultimi, è anche quello delle masse. Quindi ci aiuta a capire certi fenomeni che altrimenti avremmo... voglio dire, ci sono tante fonti, tante cose, ma alcuni passaggi sono particolarmente... Io mi occupo di storia, la lettura di Terra Matta mi ha fatto capire molto meglio molti passaggi della storia italiana.
Vincenzo Rabito è stato testimone di questa accettazione nell'ambito culturale della sua autobiografia? Ha fatto in tempo a vedere...
Ah no, lui è morto nell'81, e dunque il premio Pieve del 2000... e l'edizione Einaudi del 2007.
Per cui chiaramente è arrivata postuma questa, questo riconoscimento è arrivato postumo, diciamo così.
Chissà, si ammasserebbe dalle risate, cioè non ci crederebbe, cioè secondo me sarebbe veramente stupito, come sono stati stupiti i figli.
Chiara Ottaviano è producer e co-sceneggiatrice di Terra Matta, il documentario che verrà mostrato a Melbourne, a Sydney e ad Adelaide per il momento, poi vedremo chissà in futuro, magari anche in altre parti d'Australia, tratto proprio dal libro di cui abbiamo appena sentito, un'autobiografia scritta da Vincenzo Rabito. Come siete riuscite, tu e la regista di questo film, a trasportare questa storia così intricata, come dici tu, comunque una struttura narrativa complicata già sulla carta, farla diventare un film?
Beh, intanto siamo partiti dall'edizione Einaudi, che è già una selezione rispetto alle 1100 pagine. Dopodiché ci sono stati dei criteri, ecco. Diciamo che io e Costanza abbiamo portato anche le nostre professionalità e sensibilità nella scelta delle pagine. Per me era fondamentale scegliere quegli episodi, quelle pagine, parliamo di pagine, quelle pagine in cui la storia individuale era particolarmente significativa per la storia di tutti, cioè quindi una narrazione che coinvolgesse dei punti significativi della storia, quella con la S maiuscola, ecco. Perché il libro e l'autobiografia è anche molto estesa in una storia personale, individuale, con non so, la moglie, la suocera, no? Possono essere pagine anche divertentissime a cui abbiamo dovuto rinunciare. Un altro criterio di cui ho tenuto fortemente conto era anche la disponibilità di materiale d'archivio. voglio dire, non, qua stiamo parlando di un racconto storico e quindi ci sono varie soluzioni per ovviamente risolvere questo, e una è anche quello di poter, almeno in parte, se non totalmente, poter contare su immagini d'archivio. Allora lì diciamo che il mio pregresso, la mia esperienza nell'archivio storico del Luce e in altri archivi storici ha fatto sì che già nel, quando, voglio dire, leggevo, però sapevo che su alcune cose potevano esserci delle fonti documentarie come immagini. Di che tipo? Ma alcune, ecco, per la Prima Guerra Mondiale, ovviamente, sono immagini molto forti, sono anche pionieristiche per qualche verso, e in qualche caso sembrano, non dico illustrative, ma sembrano essere perfettamente coniugabili con quello che scrive Rabito. In altri, per esempio, quelli che hanno a che fare con l'avventura coloniale in Africa, noi cosa abbiamo? Abbiamo invece una fonte, quella del Luce, che è nata per essere una fonte di propaganda, quindi abbiamo un modo di dire, di una unicità, ed è propaganda, no? Quando invece le parole di Rabito sono invece di forte ordinarietà, quindi lì le immagini giocano in contrasto, e anzi quindi questa origine appunto del documento sembra, dovrebbe emergere con più forza. Altre fonti sono fonti che provengono da archivi più privati, archivi diversi, eccetera, insomma, dove l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio ha dato alcuni spunti. Costanza ha trovato altre fonti negli archivi siciliani per aspetti più particolari. Ecco, quindi c'erano questi due criteri. L'approccio di Costanza è un approccio appunto di un artista in qualche modo, qualcuno ha parlato poi quasi di videoarte.
Ecco, possiamo anticipare che comunque c'è una voce narrante che riproduce un po' la voce dell'autore e che è tra l'altro interpretata da un attore che molti qua in Australia conosceranno grazie al commissario Montalbano.
Roberto Nobile. La scelta di Roberto Nobile, allora, per il commissario Montalbano, nel commissario Montalbano è l'amico giornalista di Televigata, insomma. Roberto è la voce straordinaria. Roberto è una mia indicazione, sono molto orgogliosa di non avere mai avuto dubbi sul fatto che dovesse essere Roberto. E Roberto è stato coinvolto in questa avventura perché lui si sente profondamente coinvolto in questa avventura. Lui proviene dalla stessa parte della Sicilia, da questa isoletta che sono gli Iblei, insomma, Ragusa e dintorni. Non solo. Lui è l'unico che ha conosciuto veramente Vincenzo Rabito, perché lui era amico carissimo del figlio Giovanni, e quindi è l'unico che ha visto Vincenzo anche scrivere, ha avuto in mano questi primi fogli. Quindi poi c'è questa sua voce straordinaria, secondo me, che fa vivere. Infatti non vorrei anticipare, voglio dire, troppo. Però ho avuto la reazione di qualcuno veramente così, non so se definirla divertente, perché l'ultima scena è quando veramente si vede la faccia di Rabito ed è sulla lapide, sulla tomba, e la gente ci resta quasi male, tanto si era immedesimata nell'idea che quasi quella voce fosse veramente quella dell'autore, cioè c'è una fortissima immedesimazione.
Ci sono in effetti testimonianze visive, filmati di Vincenzo Rabito, o non avete assolutamente nulla?
C'erano dei filmetti di famiglia, quindi ci sono dei frammenti di film di famiglia anni 70, quelli ormai giallini, quelli del compleanno, quelli della torta.
Il Super 8 magari?
Il Super 8, sì.
Bellissimo.
Sì, il Super 8 che ci è arrivato appunto dalla famiglia, perché tutti i tre fratelli sono stati tutti grandemente generosi nel collaborare a questo film, come lo sono stati tutti i Chiaramontani, cioè abbiamo avuto una grandissima collaborazione. È un film in cui c'è una componente nel prodotto finale, c'è una componente affettiva molto alta. Io vengo da quelle parti, per me è stato un modo come dico restituire attenzione ai posti, alla comunità a cui evidentemente mi sento di appartenere, anche se da 30 anni che abito a Torino, no? Sono nata a Ragusa, mi sono trasferita a Torino nell'81 per seguire i miei progetti di vita, le mie realizzazioni professionali, eccetera, ma evidentemente una parte di me aveva proprio voglia di fare una roba di restituzione.
Le radici comunque si sono fatte valere a un certo punto. Ricordiamo che siamo con Chiara Ottaviano, producer, co-sceneggiatrice di Terra Matta. Io vorrei parlare ancora di queste tue radici. Tu mi hai accennato al fatto che hai anche avviato un progetto che si chiama Archivio degli Iblei. Ci puoi raccontare di cosa si tratta?
Ti sono proprio grata per questa... Per questa opportunità, si dice, per questa opportunità. Ecco, l'archivio degli Iblei è nato in realtà insieme a Terra Matta, come un progetto comune. Da una parte c'era la realizzazione del film, dall'altra c'era l'idea di riuscire, proprio sullo stimolo di quella che era stata la lettura di Terra Matta. L'idea è questa, approfittare delle opportunità che ci dà internet, la tecnologia, eccetera, per dar vita ad un archivio, infatti, online, che non ha un corrispettivo nella realtà, che abbia l'altra caratteristica di essere un archivio partecipato, cioè che si va costruendo attraverso la partecipazione di chi vuole stare a questo gioco, di chi vuole collaborare in vari modi. Allora, cosa c'è attualmente? Attualmente ci sono delle fonti orali, diciamo in modo più tecnico, delle interviste alle persone più diverse, dal bracciante al professionista, dal medico al parroco, dalla casalinga, invece dalla casalinga di condizioni modeste, invece alla casalinga che viene da famiglia sicuramente benestante, una sorta di coralità, cioè loro raccontano, viene suggerito attraverso insomma un percorso di avvicinamento la loro vita. Poi si vede come questa, cioè, si compone una coralità di punti di vista non necessariamente sempre convergenti, perché è così la società, eccetera. Un tentativo di riflettere sulla storia a partire anche dalle storie comuni, dalla vita quotidiana, dall'ordinarietà, dalle mentalità. Quindi ci sono queste interviste trattate in modo tale che per argomenti ci possono essere le convergenze, quindi di punti di vista diverse oppure insieme. Io ho scoperto tantissime cose da queste chiacchierate, a parte che ho conosciuto tante persone, ma ho scoperto tantissime cose da queste chiacchierate, anche questa incredibile cesura che sono in realtà gli anni 50. Gli anni 60, gli anni 50, cioè è lì che la storia quotidiana quella storia, diventa un'altra cosa rispetto a quella dei secoli precedenti, non dico dei decenni precedenti, è lì che c'è una rottura di modernità enorme in tutti gli ambienti. Ecco, questo per esempio si coglie in maniera veramente forte che cos'è stata la modernizzazione. Poi ci sono le fotografie, allora le persone condividono, ecco perché io non prendo nulla, si scansionano, mi mandano già le immagini scansionate oppure le scansiono io, quindi si condividono per esempio gli album di famiglia, si condividono le immagini, i collezionisti mettono volentieri a disposizione le loro immagini perché così vengono valorizzate, diciamo, no? Si possono conoscere senza che si perdano, cioè senza che nessun tipo di derivazione. Poi ci sono gli studiosi che inseriscono invece i loro studi, le loro ricerche, eccetera. Quindi è molto composito. Ma appunto sono felice di poter parlare qui in Australia, perché il mio sogno è anche questo, di poter allargare l'area. In fondo appunto internet questo ce lo consente, per cui sarei felice di trovare dei punti di riferimento qui, locali, che avessero voglia di partecipare a questo progetto che cos'è? È in fondo sì, un progetto culturale, riconoscere alla cultura un valore. E forse, allora, per Ragusa, per chi non sa cos'è Ragusa, quindi questo siamo nell'ultima provincia più a sud d'Italia, c'è una periferia. Periferie ce ne sono tante, infatti vorrei, il mio progetto è che questo sia un modello per un futuro network di periferie, no? Cosa succede in periferia? In periferia si è lontani, si è fuori dai riflettori, quindi spesso c'è un atteggiamento di non valutazione di quello che si ha intorno. No, va bene, non conta poco, è poco significativo, eccetera. Oppure all'opposto c'è una specie di arroccamento, c'è questa idea che quello che hai tu è unico, è straordinario, e va bene, il miglior vino è la migliore, no, la migliore focaccia, la migliore,
la gastronomia migliore,
la cosa è tutto quello che siamo, tutto diverso. Nell'uno e nell'altro caso c'è una terribile autoreferenzialità, non si cresce. Allora l'idea invece è far sì che sia un modo per uscire, cioè per riconoscere dove sei messo, no? Come dire, riconoscere i contesti, ma misurarti con il mondo, con altre esperienze che a volte sono straordinariamente simili.
Chiara, ci sono altri tipi di materiali che raccogliete nel vostro archivio? Tu ci hai citato già le interviste che avete fatto, che comunque avete ricevuto, le fotografie.
Sì, ecco, stiamo cominciando a raccogliere, quindi non sono lì presenti, ma stiamo cominciando a raccogliere diari, lettere, tutto ciò che viene chiamato egodocumento, questo è un termine un po' difficile, per dire i diari, i memoriali, le autobiografie, le scritture private, popolari, eccetera. Cosa faremo noi? Noi raccoglieremo queste scritture che appartengono a questo territorio, ma siamo già in stretta relazione con l'Archivio Diaristico Nazionale con cui collaboriamo, e dove faremo convergere tutta questa documentazione perché possa partecipare ai premi nazionali, ai concorsi nazionali che di anno in anno l'Archivio Nazionale dei Diari promuove.
Come ha fatto il testo di Vincenzo Rabito?
Perfetto, è la storia del testo di Vincenzo Rabito che è andato lì, voglio dire, ha avuto questo esito, ma anche se non si è grandi vincitori, però lì è un posto dove queste scritture sono valorizzate, sono lette, possono diventare utili per studenti, per studiosi, per giornalisti. È un modo come riconoscere l'importanza, perché ce l'hanno, a questo tipo di scritture, anche se non sono scritti dal professore, anche se non sono scritti dal ricercatore, dallo studioso, dall'esperto, ma è gente comune che pensa di poter avere delle cose da raccontare. Io vi ricordo che qui in Australia c'è stato già un altro vincitore, Antonio Sbirzola. Le sue autobiografie sono state premiate e sono usciti già ben due libri dalle autobiografie di Antonio Sbirzola, che abita a Sydney. Se qualcuno non lo sapesse, ecco, ci sono due autobiografie di un australiano che escono fuori dall'archivio dei diari.
Chiara, se qualcuno che è all'ascolto, che viene proprio da questa zona della Sicilia di cui ci hai parlato, volesse contribuire all'archivio degli Iblei, come può fare?
Allora, prima di tutto dateci un'occhiata, come si suol dire, a questo archivio degli Iblei. Quindi l'indirizzo è www.archiviodegliiblei.it. Le due i ci sono tutte e due, proprio archivio degli Iblei. Quindi fatevi un giro e quindi capite un po' quali sono le aspirazioni. Non è aggiornatissimo in questo momento, ci sono anche problemi di ordine finanziario, sto cercando anche delle fonti di finanziamento che mi aiutino. Il volontariato è essenziale, non c'è dubbio, e quindi la partecipazione volontaria, eccetera, ma poi c'è bisogno assolutamente di una struttura professionale che riesca a fare funzionare la macchina. Ecco, quindi in questa fase spero di riuscire
a trovare anche
le risorse. Sì, c'è un'attività di fundraising che non può essere sottovalutata, perché altrimenti diventano progetti con poca vita. Ecco, questo è. Allora, prima di tutto questo, poi scrivetemi. Allora, vi do anche la mia email, chiara.ottaviano@cliomediaofficina.it.
Dicevi che gli anni 50-60 sono stati un po' anni di cesura, cioè si è interrotta una storia secolare e la modernizzazione ha rivoluzionato davvero questa zona dell'Italia come molte altre. Avete finora comunque ricevuto qualche storia di emigrazione? Perché anche gli anni 50-60 sono stati proprio gli anni di grande e forte emigrazione verso tanti paesi, ma soprattutto verso l'Australia.
Questo appunto è allora, le storie di emigrazione, come dire, compaiono in alcune interviste, perché le interviste in questo momento sono state fatte tutte in loco, quindi ci sono anche degli emigranti di ritorno o persone che hanno avuto un periodo di emigrazione, quindi il tema è affrontato, ma appunto sarebbe straordinario seguire le storie di chi è partito da quella parte del mondo ed è andato altrove. Per questo mi piacerebbe veramente moltissimo riuscire a trovare delle contribuzioni, della partecipazione, dell'arricchimento.
E sono sicura che di Iblei qua in Australia ce ne siano a bizzeffe, diciamo così. Chiara Ottaviano, grazie per essere venuta a trovarci. Ricordiamo appunto Terra Matta, anche un sito, perché è un progetto che è vivo anche su internet.
Sì, allora www.progettoterramatta.it.
Chiara Ottaviano, in bocca al lupo per questa tournée australiana.
Grazie.